Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nel profondo del vostro cuore, egli vi chiama a trascorrere del tempo con lui nella preghiera. Ma questo tipo di preghiera, la vera preghiera, richiede disciplina. Pagine, fogli, parole, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, oggi lunedì 20 settembre 2010. Buongiorno da Stefano Cavallo. 335 12 43 317 il numero per restare in contatto con noi, il numero per inviarci come sempre i vostri sms, per anche dirci la vostra, per comunicare con noi e quindi seguire, diciamo così, più attivamente ancora il nostro programma, la nostra mezz'ora insieme. Abbiamo appena ascoltato le parole di Benedetto XVI durante il suo viaggio nel Regno Unito, erano infatti parole appunto in inglese, viaggio che si è concluso ieri, come saprete. Le parole che abbiamo sentito oggi sono di sabato dell'altro ieri, quindi quando Benedetto XVI ha incontrato i giovani che hanno partecipato alla messa nella cattedrale di Westminster. A loro e a tutti noi il Papa ha detto: la preghiera richiede, diciamo così, un ingrediente, un elemento particolare, preziosissimo. Questo elemento appunto è la disciplina. Disciplina. Iniziamo intanto a guardare le pagine dei vari giornali, delle riviste che sono in edicola quest'oggi. Iniziamo proprio dando uno sguardo naturalmente alle pagine della cultura, delle riviste e dei quotidiani di oggi. Iniziamo, come dicevo, proprio con l'addio al filosofo Francesco Adorno, che appunto è scomparso ieri. Allora iniziamo proprio rendendo un piccolo, ma vogliamo significativo, omaggio proprio alla disciplina con cui Francesco Adorno ci ha insegnato a tanti di noi la sua disciplina, intesa come materia, proprio la storia della filosofia. Storico della filosofia antica, Francesco Adorno era anche una figura tra le più autorevoli del pensiero storico filosofico italiano. Si è spento ieri a Firenze all'età di 89 anni. E noi però continuiamo a leggere, diciamo così, a viaggiare tra le pagine della cultura alla ricerca di questa parola chiave che noi seguiamo comunque come filo conduttore di questa lettura che diamo delle pagine culturali di oggi. Iniziamo dalla Repubblica, c'è un articolo di Benedetta Tobagi che rende omaggio, diciamo così, alla vecchia antica, chiamiamola antica perché vecchia, disciplina, la figura scolastica, diciamo così, che tutti noi abbiamo in mente, del maestro. Da quei banchi, scrive Benedetta Tobagi sulla Repubblica di oggi 20 settembre, passarono tutti i futuri cittadini d'Italia, pilastro della democrazia per davvero. In più, appunto, la scuola elementare, di questo si parla, conserva nell'immaginario qualcosa di romantico dal libro Cuore in poi. Nell'Ottocento il maestro aveva un ruolo sociale definito, accanto al gendarme e accanto anche al sacerdote. A questa missione civilizzatrice e conservatrice si sovrappone, con l'avvento della Repubblica, l'icona del maestro di frontiera. E che cosa accade, si chiede Benedetta Tobagi, al giorno d'oggi? Nessuno osa discutere la centralità della scuola e la sua missione educativa, tanto più in una società in piena crisi. Ma in cosa consiste questa missione? C'è molta confusione. Chi non ha bambini difficilmente sa cosa succede dietro il portone di una scuola primaria dopo la riforma del 90. Poi nel 2008 il governo comincia a muovere verso un ritorno al passato, tra virgolette. Chi ha più di 20 anni è cresciuto a pane maestro unico, questa figura appunto di disciplina scolastica, di disciplina relativa all'educazione, e può rimanere facilmente sedotto dall'effetto nostalgia che male c'era nel vecchio sistema, scrive appunto la Tobagi. Ci aiuta a diradare le nebbie il nuovo saggio di Girolamo De Michele, La scuola è di tutti, di Minimum Fax. È necessario combattere una battaglia per le precise parole, per l'esattezza, dichiara appunto l'autore Girolamo De Michele. La scuola è chiaramente un arduo compito, perché deve preparare bambini e ragazzi a muoversi in una società più complessa, fornendo, oltre alle nozioni, metodi per imparare a imparare, appunto metodi per la disciplina, diremmo noi oggi, anche fuori dai banchi. De Michele intreccia questi problemi coi dati allarmanti sull'analfabetismo funzionale che affligge 2/3 degli italiani, così appunto emerge da alcuni studi fatti e compiuti poche settimane fa. Ma passiamo al Corriere della Sera, dove c'è un articolo che noi leggiamo molto velocemente, dedicato al cosiddetto declino della lingua scritta. Cosiddetto perché questo è il titolo proprio dell'articolo che vi sto leggendo, Vocaboli e congiuntivi, i 10 errori. È un articolo di Paolo Conti in cui appunto si parla del grande problema, diciamo così, che affligge la lingua, la disciplina della grammatica di oggi. Scompaiono alcuni verbi, alcuni significati, come per esempio obsoleto, laido, dirimere, fatuo e congruo. Sono le 5 parole più difficili da capire, e questo è un po' un segnale, questo è il senso di questo articolo, è un segnale un po' di un impoverimento forse anche della disciplina, della figura dell'insegnante in Italia. Vorrei però adesso passare velocemente alla Civiltà Cattolica, dove Gian Domenico Mucci, autore di questo articolo, illustra l'ultimo lavoro del fisico nucleare Claudio Ronchi, milanese, classe 1940. Il titolo di questo suo intervento sulla Civiltà Cattolica, Scienza e umanesimo, il traguardo di una ricomposizione necessaria. Quindi sono due tipi di discipline, diremmo noi oggi, che devono in qualche modo tornare a dialogare tra loro. Allora, scrive Gian Domenico Mucci sulla Civiltà Cattolica di oggi: partendo dal caso Galileo, il Ronchi osserva che scienza, filosofia e teologia sono tre forme, tre discipline che portano alla conoscenza e che operano in campi diversi ma non separati. Non è affatto facile, anzi è illusorio, stabilire tra loro confini netti. Appunto, allora, scienza, filosofia e teologia sono queste tre discipline che contemporaneamente si dividono ma non hanno limiti netti l'una rispetto all'altra. La materia delle tre discipline, appunto, che abbiamo appena nominato, scienza, filosofia e teologia, non ha un assetto definitivo e i rispettivi fini e metodi si evolvono continuamente secondo criteri di valutazione che l'una non può imporre all'altra. Anche qui un'altra via di concepire la disciplina, come anche rigore verso la propria disciplina, ma anche dialogo verso le altre. È molto chiaro, prosegue appunto l'intervento su Civiltà Cattolica, è molto chiaro l'esempio che fa il Ronchi nel Cinquecento, vivente Galileo. I fisici vedevano nel geocentrismo soltanto un problema di moti planetari. I filosofi lo collegavano a una visione cosmica comprendente l'evoluzione della natura e gli influssi celesti. I teologi lo sostenevano sia per motivi tratti dalla scrittura, sia per porre l'uomo al centro, appunto, della creazione. Un lungo intervento sulla Civiltà Cattolica molto interessante, in cui si assume tra l'altro appunto la grande importanza del dialogo tra le varie discipline, a sua volta sostenuto con rigore scientifico, quindi potremmo dire anche questo, con una certa disciplina. Allora, disciplina appunto, perché questa è la nostra parola di oggi. Ho dato, diciamo così, abbiamo visto insieme le pagine della cultura di oggi. Questa era appunto una piccola rassegna. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. queste sono le dita magiche, diciamo così, le note del trio Asbjørn Svensson. Asbjørn Svensson Trio, il trio di questo famoso, celebratissimo, famosissimo, per gli amanti del genere ovviamente, pianista. Good Morning Susie So, questo è il titolo di questo brano che stiamo ancora ascoltando. Quanta disciplina per poter suonare le prime note di uno strumento musicale, quanto studio, quanta pazienza, ancora quanta disciplina per poter arrivare a suonare veramente, a suonare non solo strimpellando appunto, ma eseguire proprio dei brani, comunicare magari come in questo caso insieme ad altri musicisti, arrivare poi a riuscire ad esprimersi durante l'esecuzione di un brano e poi ancora più in là, andare ancora oltre seguendo la strada della disciplina, proprio come stiamo facendo noi oggi, andare più in su, dimenticare tutto quello che si è imparato, tutte le ore, i mesi passati sullo strumento, allo studio, per poi inventarsi una propria disciplina. E questo è un concetto che ereditiamo più che altro dall'Oriente, viene da Oriente, pensiamo al Giappone, alla Cina, allo Zen, appunto agli insegnamenti dello Zen sull'importanza del perdere, che poi ritornano anche nella disciplina appunto cristiana. La disciplina è insomma la base e allo stesso tempo alla base dell'arte. La pazienza, si dice che la pazienza degli artisti sia pari solo quella dei santi e viceversa, proprio perché ce ne vuole tanta di pazienza per star dietro alla disciplina, per poter sopravvivere a giorni, mesi e anni appunto di duro lavoro, di disciplina più o meno ferrea. Pensiamo anche alla preparazione degli atleti o per restare in campo artistico delle ballerine, per esempio. Oppure resta anche la figura dell'artista come esempio di, chiamiamola, esondazione, diciamo così, delle regole, degli sbarramenti, degli ostacoli, proprio l'artista come figura libera, un po' proprio anche come il santo che si sottomette alla parola, la parola con la P maiuscola, si sottomette a questa disciplina proprio in virtù di una disciplina che lo guida. L'artista come il santo si annulla in questa sua ascetica, anzi in questa loro ascetica, per arrivare all'annullamento di sé, che però è poi la vera essenza di se stesso. Ma torniamo per un momento sulla disciplina degli artisti in questo ambiente, in questo ambito artistico, perché Alessandra Petitta infatti ci parla proprio oggi, questa mattina, oggi 20 settembre, è una data importante per l'Italia, di una mostra dedicata proprio al Risorgimento italiano.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Per celebrare i 140 anni di Roma Capitale d'Italia è stata appena inaugurata a Palazzo Braschi a Roma la mostra Il Risorgimento a colori, pittori, patrioti e patrioti pittori nella Roma del XIX secolo. Un evento che racconta la storia del Risorgimento romano attraverso le opere di artisti italiani e stranieri. E per parlarcene è in collegamento telefonico Maria Elisa Tittoni, dirigente dei Musei d'Arte Medievale e Moderna ed una delle curatrici dell'esposizione. Ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno anche a lei. Dunque, fino al 9 gennaio prossimo, dipinti, sculture, opere grafiche saranno in mostra al Museo di Roma a Palazzo Braschi per ripercorrere attraverso l'arte lo spirito, l'atmosfera, gli eventi più significativi del Risorgimento romano. In un arco temporale di due decenni, dal 1849 fino alla presa della città di Roma da parte dei bersaglieri il 20 settembre del 1970.
Sì. Perché cerchiamo di illustrare un po' a 360 gradi quello che è stata Roma e il suo rapporto con il Risorgimento e con questa, diciamo, forti istanze che hanno visto anche appunto momenti tragici come quello della morte dei Caroli, della battaglia di Mentana o anche della Repubblica Romana, che hanno però poi concluso, diciamo, tutta questa vicenda con la breccia di Porta Pia, con la presa di Roma. La mostra proprio inizia presentando dall'avvento al trono pontificio di Pio IX e alle sue prime dichiarazioni in favore, diciamo, di un'Italia risorgimentale, passando poi invece per quello che è stato quell'evento drammatico ma estremamente glorioso della Repubblica Romana, a cui è dedicata un'intera sala, dominata dalla grande figura di Garibaldi alla difesa del Gianicolo e anche ad altri personaggi ed eventi.
E sono circa 100 le opere in esposizione di pittori, scultori, artisti che in molti casi hanno partecipato proprio in prima persona, vissuto attivamente questo momento.
Gli artisti presenti sono artisti da un disegno di Nino Costa, che è romano ma che va a Esule, e infatti il suo disegno è l'Esule, dall'inglese Thomas, che era un pittore che però faceva le corrispondenze di guerra per un giornale di Londra, e che è un grande quadro appunto di quello di Garibaldi, diciamo all'ultima difesa del Gianicolo, a Toma che fa Gioacchino Toma, che fa appunto i garibaldini in prigione, che sulla parete della cella scrivono viva o morte, viva Garibaldi, o Renzoni, Carlandi, Vannutelli, cioè Cammarano, ecco, sono i pittori un pochino di tutta Italia, ma ci sono anche appunto stranieri come Thomas o come Qed Livig, un artista danese che era a Roma e che fa questa piccola ma preziosissima tavoletta con la veduta della Breccia, proprio fatta appena l'avvenimento era avvenuto, Ferraresi, e poi abbiamo Giovannini che ci fa vedere il foro romano con lo sfondo del Campidoglio dove sventola la bandiera tricolore.
Un'altra sezione dell'esposizione è dedicata alla grafica, alle incisioni.
La mostra si completa con lo stesso, diciamo, gli stessi avvenimenti, lo stesso periodo, visto attraverso le opere grafiche, quindi incisioni, acquarelli, sempre dedicando una parte a quelle che sono state, diciamo, le vicende della Repubblica Romana, con opere differenti in incisione, e con invece una delle due sale è dedicata proprio a questa Roma ancora pontificia, con il ritorno di Pio IX da Gaeta. Però abbiamo anche, diciamo, proprio nel percorso della vita di Pio IX nella sezione grafica, anche tutte le opere che Pio IX ha fatto in quegli anni la città, dall'erezione della colonna dell'Immacolata, agli scavi archeologici, alla manifattura dei tabacchi, al restauro proprio di Porta Pia, e noi esponiamo appunto il volume delle opere fatto da Checchetelli, e lo abbiamo proprio aperto a questi restauri che Pio IX fa fare a Porta Pia, che poi verrà bombardata nel momento della presa di Roma.
E so che la mostra si chiude con un ultimo omaggio anche ad un altro protagonista di Roma, il Tevere.
La mostra si chiude con l'inondazione del Tevere, che fu a dicembre del 70, la grande inondazione del Tevere, quindi con una veduta di questa Roma inondata e della prima visita di Vittorio Emanuele II, che ancora non ha preso possesso di Roma, ma che proprio per l'inondazione fa la sua prima visita in città.
Bene, io la ringrazio Maria Elisa Tittoni, curatrice della mostra Il Risorgimento a colori, pittori, patrioti e patrioti pittori nella Roma del XIX secolo, che vi ricordo è in corso a Palazzo Braschi a Roma fino al 9 gennaio prossimo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
E grazie ad Alessandra Petitta, pagine Fogli Paroli, siete in ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Thank you. È un vero peccato interrompere le parole, diciamo così, anche se è un brano solo musicale, ma ci sono delle parole appunto anche non dette in questo e in tantissimi altri brani. Siamo in ascolto naturalmente di questo bellissimo notturno di Chopin, un notturno nell'anno del suo centenario, nel centenario di Chopin, doverosamente appunto dovevamo, non potevamo dimenticarci di lui. Ancora per tornare sulla disciplina, l'armonia che poi maschera, nasconde proprio la disciplina nel campo dell'arte, un po' come fa la carne sulle ossa, no? un po' come avviene anche nella vita spirituale, è la regola, la disciplina che sostiene, come lo scheletro proprio, che sostiene il corpo. A questo punto allora c'è un libro dedicato proprio a chi della disciplina, della regola, fece la via per la santità, per la realizzazione della propria vita e per l'amore al prossimo. San Benedetto ce ne parla, Chiara Spoletini.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Parlando oggi di discipline e regole, non potevamo ignorare chi della sua regola ha fatto insegnamento per molti, accompagnandoli per mano verso la chiarezza, verso la fede, verso Dio. San Benedetto, monaco italiano, nacque verso il 480 d.C. a Norcia, compose la sua regola verso il 540, nella quale egli organizza nei minimi dettagli la vita dei monaci all'interno di una corale celebrazione dell'Uffizio, riconoscendo come cardini della vita comunitaria il concetto di stabilitas loci, l'obbligo di risiedere per tutta la vita nello stesso monastero, e di conversatio, cioè la buona condotta morale, la pietà reciproca e l'obbedienza dell'abate, il padre amoroso. Nel libro che presentiamo oggi, Vita di San Benedetto, commentata da Adalbert de Vogue, edizioni Deoniane Bologna, vengono riportati 10 episodi particolarmente significativi della vita del santo, raccolti proprio in occasione dell'anno di San Benedetto. Fonte principale di informazione sulla sua vita, da cui riusciamo a trarre gli episodi sopracitati, è costituita dal secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno, 64esimo Papa della Chiesa Cattolica. E sfogliando le pagine del libro leggiamo come De Vogue ha affrontato questo lavoro. La nostra preoccupazione dominante era di essere semplici, vivi, accessibili a qualsiasi lettore del bollettino, senza cadere nell'aridità e tecnicità dei nostri commentari. Ben presto, però, il passo naturale riprese il sopravvento. Lo studio del testo mise in chiaro alcuni tratti sottili di struttura. La sua comparazione con le fonti e i paralleli rivelò rapporti complessi, e queste osservazioni minuziose penetrarono a poco anche nel nostro commentario, rendendolo certo più approfondito, ma anche meno vivace e facile da leggere. Ad Alberto De Vogue, commentatore del testo, è uno studioso autorevole della Regula Magistri e della Regula Benedicti. Ha dedicato la sua ricerca agli autori, alla dottrina e alle istituzioni dei primi secoli del monachesimo cristiano. Con questo testo pubblicato dalle edizioni Deoniane abbiamo la possibilità di avvicinarci a una figura fondamentale della nostra storia umana e spirituale, con la speranza di ricevere quelle risposte che troppo spesso rimangono nell'ombra, negandoci la possibilità di riconoscerci cristiani, ma prima di tutto esseri umani in grado di amare.
Allora, grazie a Chiara Spoletini, grazie anche a Serena Tullio, Andrea De Angelis in regia, grazie ancora a Mario Scatton e Roberto Venturini che si sono succeduti durante questa diretta alla regia per la parte tecnica, la console. Io sono Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana. Mm-hmm.
formò la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Thank you.